topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questo appuntamento settimanale è per chi dice decisamente no grazie al foie gras, al paté di fegato grasso d'oca francese. Perché sarà pure una tradizione culinaria d'Oltralpe, ma non tutto quello che è tradizionale va conservato per sempre se è prodotto in maniera eticamente insopportabile per quanto riguarda il benessere degli animali. Come sappiamo, il gavage delle oche e delle anatre, l'alimentazione forzata, provoca a questi animali una patologia che è la steatosi epatica. Dal 2007 il foie gras è proibito in Europa, si può produrre solo dove sia pratica comune. In sostanza, in Francia si può continuare e grandi produttori sono diventati la Bulgaria e l'Ungheria. E ancora, topi di campagna, topi di città e per chi spegne le luci inutili e se possibile anche lo stand-by della televisione, perché su milioni di apparecchi televisivi c'è un bel risparmio energetico. E infine la trasmissione è per chi porta i rifiuti elettronici, anche quelli piccoli, all'isola ecologica, anche se costa pazienza e tempo, ma almeno vengono recuperati materiali e metalli. Ma topi di campagna, topi di città e anche per chi a tutto questo non ha mai pensato, per chi non ci ha mai fatto caso, perché non è mai troppo tardi. Oggi parliamo di erbe spontanee commestibili, quelle erbe di prato che crescono così senza che nessuno le coltivi, ma che possono essere raccolte, cucinate e mangiate. Naturalmente, premessa, bisogna conoscerle molto bene, non ci si può affidare al caso e nel dubbio meglio non raccogliere e non mangiare piuttosto che farsi venire il mal di pancia, perché naturalmente nel prato possono esserci anche delle erbe tossiche in grado più o meno grave. I vegetali spontanei che possono essere utilizzati per l'alimentazione sono stati anche oggetto di una branca della scienza che sembrava essere destinata a uno sviluppo autonomo, che poi in realtà si è un po' esaurita, confluita nella botanica. Nel 1767 un naturalista e medico toscano, Giovanni Targioni Tozzetti, pubblicò un trattato nel quale creava la parola alimurgia. Alimurgia era un neologismo molto innovativo, composto dalla radice di alimentare e di urgenza. L'idea era quella di spiegare quali sono i vegetali spontanei che possono essere consumati in caso di urgenza alimentare, di carestia. Alcune erbe spontanee sono piuttosto note. Per esempio, tutti sappiamo che l'ortica, raccolta con una certa cautela, si può bollire e poi mangiare. Quasi tutti conoscono il tarassaco, che fa un fiore giallo e poi dei soffioni bianchi, una pianta che raccolta in primavera quando è giovane e tenera può essere consumata una volta bollita o anche in insalate. Ma le erbe di prato che si possono mangiare sono davvero tantissime, se le ricordano soprattutto i nonni perché hanno contribuito a sfamare le generazioni passate, anche se è vero che oggi sono state in parte riscoperte. Questi vegetali sono un segno tangibile, anzi commestibile, che la biodiversità della natura rappresenta una grande risorsa. In questo caso la biodiversità vegetale rappresenta proprio una risorsa alimentare, che poi dalla gastronomia alla cultura il passo è molto breve, quindi possiamo dire che la biodiversità va conservata anche per motivi culturali. Per questo viaggio tra le erbe utilizzate in cucina partiamo da una regione che si trova proprio all'estremo nord-est del nostro paese, che è la Carnia. La Carnia è una zona del Friuli, una zona montuosa al confine con l'Austria, una terra di grande bellezza che storicamente però è sempre stata piuttosto povera, pesantemente coinvolta nel primo conflitto mondiale, era zona proprio di combattimenti e non risparmiata neppure dalla seconda guerra mondiale. La gente di Carnia ha sempre raccolto le erbe spontanee nei prati e anche nei pascoli in alta quota, consumandole con diverse preparazioni che fanno parte della cucina tradizionale. Ma si deve a un grande cuoco, originario di questa zona, Gianni Cosetti, la riscoperta e la proposta delle ricette a base di erbe spontanee nell'alta cucina, non solo carnica, ma nell'alta cucina nazionale. Gianni Cosetti era nato in Carnia nel 1939, aveva fatto un percorso di formazione per imparare appunto a fare l'albergatore e il ristoratore e poi era stato a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 niente meno che cuoco presso il Quirinale, gestiva la mensa e il bar del Quirinale. Rientrato nella sua terra dopo questa esperienza romana, diventerà uno dei più grandi cuochi italiani e sarà l'anima del ristorante Roma, della cittadina carnica di Tolmezzo, portando le ricette tradizionali carniche a livelli di grande eccellenza, ricette che sono in gran parte a base di erbe raccolte nei prati e nei pascoli. Uno dei critici gastronomici più noti degli anni 80 e 90, Luigi Veronelli, dirà di lui che si tratta del cuoco italiano più moderno, proprio per avere valorizzato le erbe della cucina tradizionale insieme ai formaggi di malga. Gianni Cosetti, scomparso poco più che sessantenne, ha lasciato un libro cult di ricette che si intitola Vecchia e Nuova Cucina di Carnia. Tra le altre ci sono la ricetta dell'orzo con le erbe di campo assortite e la ricetta della frittata con i germogli di pungitopo, che in friulano sono chiamati spars per la somiglianza appunto con gli asparagi. Ma ora andiamo direttamente in Carnia perché abbiamo ai nostri microfoni in collegamento con Radio Immagina un testimone d'eccezione, William De Stales, che vive in Carnia nel bellissimo paese di Cercivento e che qui ha gestito per diversi anni una libreria con cucina che offriva al pubblico cultura a tutto tondo, letteraria ed enogastronomica. Chiediamo a William De Stales di inquadrarci la raccolta delle erbe spontanee nella cultura tradizionale carnica.
È sempre stata radicata nella cultura popolare, nel senso che la Carnia è sempre stata una zona di montagna povera, per cui sopravvivere era la parte più importante. La conoscenza anche e l'uso delle erbe è sempre stata patrimonio soprattutto delle donne della Carnia. Avevano sviluppato una conoscenza attraverso gli anni, i secoli, diciamo, e quindi nel loro menù cercavano di prendere le cose che andavano bene per la loro alimentazione.
Ecco, può subito farci un esempio di un piatto quotidiano a base di erbe spontanee?
È uno dei piatti importanti, diciamo, la fritte, sarebbe un composto di erbe spontanee, delle più diverse, che venivano messe insieme, che facevano parte o di una minestra o di fritte con lardo e che veniva mangiato in pasti. Il piatto tipico serale era minestra di verdure o la minestra di fagioli.
Questo dunque era un piatto della cucina quotidiana e invece un piatto più ricercato, un piatto delle feste a base di erbe?
Sì, beh, certamente il piatto delle feste era il chiarsons con le erbe ed era un posto di varie verdure ed è anche abbinato a delle cose dolci. Il ripieno, che viene chiamato pestum, era fatto di patate, cavolo rapa, melissa, menta, prezzemolo, ricotta affumicata, formaggio grattugiato, pane grattugiato, uva sultanina, la scorza grattugiata di un limone e alcuni fichi secchi. Alcuni erano prodotti locali, altri venivano recuperati, ad esempio la cannella, il garofano, e questo era il piatto, diciamo, che veniva preparato durante, non so, il ritorno, quando facevano gli emigranti, tornavano, la festa principale era Madonna d'Agosto, e quindi facevano, confezionavano i chiasson che poi venivano usati in quell'occasione. Poi anche nei matrimoni, quando si sposavano, una volta non andavano al ristorante come adesso, erano le donne che preparavano i chiasson, ed era uno dei piatti principali del pranzo di nozze delle famiglie.
Ecco, invece, se torniamo un attimo alle erbe, che tipi di erbe si raccoglievano in Carnia? Può farci qualche esempio?
Sono il numero, io le posso elencare alcune. Il radic di Mont, che sarebbe la lattuga alpina, la cicerbita alpina, viene raccolta sia il germoglio, sia la parte giovane, che anche lì vengono lessate. Poi c'è l'asparago selvatico, barba di capra in italiano, lo Spirea aruncus. Anche lì la parte che germoglia viene fatta come l'asparago, di solito si mangia con le uova. Poi ci sono anche la mora, veniva mangiato sia il frutto sia la parte tenera, foglie fresche, ben lavate, schiacciate. Poi c'era anche il crescione, la salvia di prato, che noi chiamiamo lenghe di vacche. Poi c'è l'erba cipollina, poi anche le margheritine, quelle piccoline di prato, fiore, viene mangiato. L'urticion è il luppolo, la parte tenera, quella che sale, si lessa e poi si mangia con le uova, ma non solo, nelle frittate. Poi c'è il sambuco, che sia il fiore, le foglie sono purgative, diuretiche, i frutti lassativi e depurativi, e poi in particolare il sambuco veniva adoperato anche per fare l'inchiostro. Quando andavamo a scuola per scrivere nel calamaio c'era l'inchiostro di sambuco. Poi c'era anche il bon cook, la cetosa, anche lì i gambetti teneri venivano presi, ma noi li mangiavamo anche così, andando nei prati, si metteva in bocca e si mangiava, e veniva adoperato anche per mettere nelle insalate.
Ecco, lei ha citato il sambuco, che aveva anche un uso medicinale. In Carnia c'è anche una tradizione di erbe officinali?
In Carnia fino agli anni 60 c'era una famiglia di origine tedesca che aveva portato anche queste conoscenze proprio delle erbe officinali. C'è tutto un elenco delle piante che venivano raccolte. Oltre alle piante officinali raccoglievano funghi che poi vendevano. C'era questo commercio, e di solito erano ragazzini che volevano prendere magari qualche soldino, andavano a raccogliere, si andava in montagna e non solo, perché avevano tutto una specie di promemoria in cui venivano trascritti le piante, dove crescevano, che altezza, per cui c'erano i luoghi dove ti portavano a raccogliere, ad esempio l'arnica, che veniva a quei tempi veniva usata anche dalla popolazione per traumi, con l'olio mettevano a macerare. E poi andavamo a raccogliere la sinch, l'assenzio, la bella donna, la felce maschio, la genziana gialla. Poi anche nel fiume qua si raccoglieva parecchio livello spinoso. Questo era molto importante perché aveva parecchia concentrazione di vitamina C. Qua lo adoperano anche per fare delle marmellate con la mela. Qui anche il mughetto veniva raccolto, il timo, la valeriana, il verbasco.
Di tutta questa tradizione qualcosa è stato particolarmente valorizzato, è diventato, come dire, famoso?
Diciamo che adesso è sorta una cooperativa che fa delle produzioni produzioni di erbe officinali qua in Cercimento, una piccola cooperativa, e fatica come nelle cose, no? Però fanno delle creme anche, è famosa una crema per viso con le patate.
E invece dal punto di vista della cucina?
Invece dal punto di vista della cucina, diciamo che tutte queste erbe mangerecce più o meno si trovano nei piatti locali.
Anche nei menù dei ristoranti?
Nei menù dei ristoranti, esatto, sì.
E questa è una bella cosa?
Sì, diciamo che è diventato sciccoso le erbe spontanee, no? È diventato una prelibatezza. A parte che io dico sempre, una volta la carne era tutta verde, adesso diciamo che il bosco prevale perché i prati stanno scomparendo, se non vengono lavorati, se si abbandona l'agricoltura, naturalmente se sparisce il prato spariscono anche le erbe spontanee. Bisogna far sì che i prati resistano anche.
Ringraziamo William De Stales per essere stato con noi ai microfoni di Radio Immagina e anche per quest'ultima nota in cui evidenziava l'importanza di preservare un ecosistema dove l'uomo interviene virtuosamente anche per conservare la biodiversità vegetale in questo caso. E ora un omaggio musicale al Friuli con Stellutis Alpinis, Stelle Alpine. Abbiamo ascoltato il brano Stellutis Alpinis nella interpretazione in friulano del coro SAT e poi nella versione italiana che ha cantato Francesco De Gregori. Stellutis Alpinis è una canzone composta appunto in friulano da Arturo Zardini nel 1919-20, canzone che parla delle stelle alpine nate sulle montagne dove riposa un soldato caduto nella Prima Guerra Mondiale, e quindi una canzone pacifista, una canzone contro la guerra. Riprendendo il nostro discorso sulle erbe spontanee, proseguiamo il viaggio vedendo cosa si può assaggiare in qualche altra regione, che cosa ci offre la biodiversità vegetale quando è portata in tavola. E così, per esempio, in Piemonte si raccoglie il barbabuc, di cui si mangia sia la parte aerea che la radice. Il barbabuc, dal punto di vista botanico, è un'asteracea o composita, che dir si voglia, quindi appartiene alla famiglia delle margherite. In italiano si chiama scorzo bianca, il nome scientifico è Tragopogon porrifolius. Appartiene alla stessa famiglia anche il tarassaco, di cui abbiamo accennato all'inizio, che in piemontese è chiamato girasul per il fiore giallo. E scendendo in Liguria abbiamo invece la borragine, con cui si fanno i famosi ravioli liguri. La borragine, nome scientifico, è Borago officinalis, che è della famiglia delle borraginacee. In Toscana si raccoglie per esempio l'asparagina, che è un tipo di asparago selvatico, Asparagus acutifolius, parente naturalmente dell'asparagus officinalis, che è quello invece orticolo. Sicuramente in questo viaggio merita fare un salto in Abruzzo, a Scanno, un borgo di origine medievale ma che ha l'eleganza di Napoli nei palazzi settecenteschi e che si trova non lontano dal Parco Nazionale d'Abruzzo. A Scanno si prepara una ricetta povera ma squisita che si chiama cazzellit clefoie. Speriamo che la pronuncia sia perlomeno accettabile. Si tratta di gnocchetti di acqua e farina che sono appunto cotti insieme a degli spinaci di montagna raccolti nei pascoli. Questi spinaci, chiamati anche orapi, sono il Chenopodium bonus enricus, una chenopodiacea. A questa famiglia appartengono, tanto per capirsi, sia la bieta o costa che dir si voglia e lo spinacio orticolo, ma anche molte specie spontanee, tra cui anche delle bietole selvatiche. Ed è così che arriviamo finalmente nella capitale, a Roma, dove la regina delle erbe selvatiche commestibili è sicuramente la cicoria. La cicoria è di nuovo un'asteracea o composita, il nome scientifico è Cicorium intibus. Si tratta di una pianta che quando va a fiore produce un fiore azzurrino e che ha foglie seghettate abbastanza simili a quelle del tarassaco. Sono varianti della cicoria anche i radicchi, che derivano dalla cicoria selvatica, ed è una parente, una cugina, ma appartiene a un'altra specie, l'indivia. Sono sempre invece varianti della cicoria le cosiddette catalogne, che esistono in due forme: la catalogna cosiddetta di chioggia, cui si mangia la parte verde bollita, che è un piatto veneto, e la catalogna cosiddetta di gaeta, dove invece la parte che si mangia è il cespo basale con i nuovi germogli. E sono queste le cosiddette puntarelle, tipiche anch'esse della cucina romana, che sono i ricacci del cespo basale, i germogli sfilacciati, poi arricciati in acqua e conditi con olio, acciuga e aglio e aceto. La cicoria nei secoli ha sfamato a Roma tanta povera gente ed è un piatto popolare accompagnata anche soltanto al pane, il famoso pane cicoria. Nel film del 1955, Bravissimo, Alberto Sordi ha reso immortale questa straordinaria verdura romana. L'attore interpreta il ruolo di un maestro di una scuola di periferia che porta i suoi piccoli allievi a fare un'escursione all'aperto. La scusa è quella di vedere le vestigia romane, l'acquedotto Claudio e di conoscere la natura. Ma c'è un secondo fine.
Dove il sole tramonta maestoso, vediamo le vestigia dell'acquedotto di Claudio.
Pure io vediamo Claudio.
E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno, non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi. Oh, prendiamo questo sassolino. Vedete? Ho propriamente breccola, osserviamo negli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Osservate bene gli strati, bambini, eh? Osservo. Oh, è Cagliari. Ah, benissimo. Ci siamo, ragazzi, eh? Ci siamo. Sì, sì, non mi sono sbagliato. È Cagliari. Eccola qua. Queste cicoria, vedete? Bambini? Correte, bambini!
Eccoci!
Bambini? Vedete questa piantina? La vedete? Queste cicoria. Pianta commestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e ti dai una mano, sa. Ce n'è dappertutto, cercatele e portatemela qui.
Sì,
bambini,
sì,
correte!
Sì, sì.
No, questo è trifoglietto. La cicoria, ho detto. La cicoria, osservate che voi. Ma... avanti,
questo è buono, signor maestro.
Tenga,
portatemi
signor
la cicoria.
Ecco l'insalatina, signor maestro.
Oh, questa non è buona. Queste sono le orecchie d'asino.
Quella
questa
buona è quella come la
niente
mia.
Cicoria, ho detto. Queste altre erbe non sono commestibili, bambini. State attenti.
Ed è così che il maestro si fa raccogliere la cicoria dai bambini. Nel contempo insegna però loro qualcosa di utile, cioè a riconoscere quest'erba. Un'altra famiglia di erbe che entrano in cucina e che in parte sono spontanee ma sono anche coltivate sono sicuramente le labiate o lamiacee. Questa famiglia ha la caratteristica di comprendere un gran numero di erbe aromatiche, tutte con profumi diversi. Per esempio appartengono a questa famiglia il timo, la mentuccia, che si raccolgono anche selvatici, oppure la salvia, il rosmarino, la maggiorana, l'origano e la meravigliosa lavanda. Altre piante aromatiche invece appartengono alla famiglia delle ombrellifere e sono per esempio il finocchio, di cui esiste naturalmente la variante selvatica, il finocchietto che viene raccolto in Sicilia per la pasta con le sarde, e il prezzemolo. Fa parte delle ombrellifere anche il cerfoglio. Sotto questo nome in realtà si ritrovano due specie, una del tutto selvatica che è il Cherophyllum hirsutum, aromatica ma tossica per la presenza di alcaloidi, tossica in una certa quantità, sia una specie che vive tanto spontanea come coltivata che è l'Antriscus cerefolium. L'aroma è simile a quello del prezzemolo ma più delicato, molto apprezzato nella cucina francese. Le erbe aromatiche sono così importanti nella tradizione gastronomica popolare da essere finite in una ballata inglese del XVII secolo, ballata che è poi stata riproposta da Paul Simon e Art Garfunkel.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cat. A deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Snow crested bough, without no sleep or night, and echoes the chant of a mountain. She'll be a true lover's mother.
Il brano era Scarborough Fair e il verso dell'antica ballata dove sono citate le piante aromatiche dice prezzemolo, salvia, rosmarino e timo, parsley, sage, rosemary, thyme. Queste quattro parole in realtà sono un messaggio d'amore in codice di un ragazzo, di un uomo alla sua amata. L'antica ballata fu poi completata dai due cantanti statunitensi con un controcanto che invece richiama temi pacifisti. Grandiosa fu l'esecuzione nel concerto del Central Park del 1981 davanti a quasi 500.000 di spettatori. Sulle note di Scarborough Fair chiudiamo questa puntata di Topi di Campagna, Topi di Città. Abbiamo parlato di erbe spontanee commestibili, di quel patrimonio di biodiversità vegetale, dei campi e dei prati, che in passato ha sfamato tante generazioni e che oggi può di nuovo essere portato in cucina. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. A risentirci sui microfoni di Radio Immagina. E un saluto da Alessandra Barberis.
Radio Immagina.